Buonasera, iniziamo con qualcosa fuori programma, nel senso che settimana scorsa vi avevo detto che questa sera avremmo parlato di Purim, della Megillah, della Simcha, però ho notato oggi qualcosa. Ho notato che il Tanya di oggi è esattamente il Tanya che stiamo studiando adesso, nel senso che settimana scorsa ci siamo fermati lì dove oggi, domenica, 7 di Adar, che oggi secondo alcune opinioni è il compleanno di Moshe Rabbeinu, abbiamo lo stesso argomento e proprio le stesse righe. E io pensavo, dato che siamo un argomento, non lo spiego il Tanya, ma almeno lo leggiamo insieme perché è il Tanya del giorno ed è una segulà, una cosa molto importante, studiare il Tanya del giorno, come è stato diviso dal Rebbe precedente, porta tutto il bene di questo mondo e quindi leggiamolo e basta, non ve lo spiego. Ve lo spiegheremo poi nella prossima lezione. Una parte l'abbiamo già letta, un'altra parte ancora no, ma almeno abbiamo letto il Tanya di oggi. Velocemente e poi andiamo a parlare di Purim. Bene, è proprio l'inizio del capitolo 36, che è il capitolo che parla dei tempi di Mashiach, e poi questo argomento lo ritroveremo anche parlando della Megillah. Leggiamo e facciamoci illuminare e pulire le menti un pochino dalla vera verità. Riga 2, capitolo 36. È una ben nota affermazione dei rabbini che il motivo della creazione di questo mondo è che il santo benedetto gli sia, in ebraico HaKadosh Baruch Hu, desiderava avere una dimora nei mondi inferiori. Quindi il nostro lavoro è quello di rendere compatibile questo mondo con la presenza di Hashem. Dire una cosa del genere sembrerebbe limitare Hashem. Ah, vuol dire che Hashem ha creato un mondo in cui lui non è compatibile? Sbagliato. Hashem è l'unica cosa compatibile. Il problema è soltanto nostro, che noi non riusciamo a legare la compatibilità di questo mondo con Hashem. Quindi noi siamo qui per noi. Non siamo qui per Hashem perché dobbiamo fare un favore ad Hashem, come la Neshama che viene nel nostro corpo per lavorare con il nostro corpo e la nostra anima animalesca. Lei non ha bisogno di questo. Nello stesso modo, HaKadosh Baruch Hu non ha bisogno di questo. Ci sta facendo un favore, ci sta dando la possibilità di partecipare con lui alla sua dimora in un certo indirizzo che si chiama Yerushalayim HaKodesh con il terzo Beit HaMikdash. Il problema non è lui, il problema non è il mondo, il problema siamo noi. Quando si dice è il mondo ormai, ma il mondo chi è? Il mondo siamo io e te. E quindi se io e te siamo un buon mondo, il mondo è un buon mondo, ma se io dico che non ho più speranza di questo mondo, sto dicendo che non ho più speranza di me stesso e non sono qui per questo, sono qui per rendere questo mondo una dimora compatibile ad Hashem ai miei occhi. Bene. Riga 5. Ma certamente la distinzione di superiore e di inferiore non ha validità a suo riguardo. Non possiamo dire a Kadosh Baruch Hu, ci sono mondi superiori, ci sono mondi inferiori. Davanti a Kadosh Baruch Hu non c'è né superiore e né inferiore, non c'è né luce, non c'è né buio. Davanti a Kadosh Baruch Hu non c'è differenze, distinzioni, è soltanto ai nostri occhi. Poiché egli è benedetto, a Kadosh Baruch Hu pervade tutti i mondi nel ugual misura, li ha creati lui, li sta dando. Sta dando a tutti i mondi la giusta vitalità e sostentamento, e tu mi dici che non è compatibile. La spiegazione della questione è però la seguente: prima che il mondo fosse creato, egli era unico e solo, Yahid Umeyuhad, uno ed indivisibile, e riempiva tutto lo spazio nel quale egli ha creato l'universo. Vuol dire che non c'era altro a parte Hashem. Non c'era spazio, non c'era tempo, c'era solo Hashem. Ora che ha creato lo spazio e il tempo, non c'è più Hashem in quello spazio e quel tempo. È impossibile da pensare, impossibile anche da farci su un ragionamento logico. Non è possibile che quando Kadosh Baruch Hu crea qualcosa, per lui questa cosa diventa off limits. Quindi lui è lo spazio, lui è il tempo, lui è superiore, lui è inferiore. Ora è pure la stessa cosa per quanto lo riguarda. In altre parole sta dicendo, sapete che faccio fatica quando leggo il Tanya in italiano? Perché non sempre lo capisco molto più facilmente in ebraico, però dato che l'abbiamo già studiato settimana scorsa, quando io vi leggo questa riga, ora è pure la stessa cosa per quanto lo riguarda, non viene subito a mente il significato di questa riga. Quello che vuole dire qui è che prima e dopo non è cambiato nulla. Quindi anche ora è la stessa cosa, per quanto lo riguarda, per quanto riguarda Hashem, prima della creazione, dopo la creazione, non è cambiato nulla. Infatti, riga 14, il cambiamento si riferisce solo alle cose che ricevono la sua benedetta forza vitale, la sua luce. Quindi, facciamo un esempio molto semplice. Il sole a mezzogiorno picchia forte, arrivano le nuvole. È come dire, il sole non c'è più. Sì, un bambino che gli dici non c'è sole oggi, lui crede che veramente oggi non c'è sole. Ma una persona adulta, matura, capisce che per il sole non è cambiato nulla. Sei tu che non ricevi la luce del sole. La stessa cosa, Kadosh Baruch Hu, per dare a noi la vita, ha dovuto creare le nuvole, perché 24 ore su 24, 365 giorni all'anno di sole, questo mondo diventa un deserto. Servono le nuvole, serve la pioggia. E queste nuvole sembrano un limite, sembrano un filtro. È vero, ma è per noi, non è per il sole. Il sole non ha bisogno di questa cosa. Chi ha bisogno è siamo noi. Quindi, anche questo mondo ricevono la vitalità di Hashem, riga 16. La ricevono attraverso molte vesti che velano e nascondono la sua benedetta luce, come sta scritto, poiché nessun uomo mi può vedere e rimanere in vita. Se HaKadosh Baruch Hu non avesse creato dei filtri, il mondo non avrebbe potuto esistere. Il fatto che noi ci consideriamo inferiori, perché possiamo percepire solamente attraverso dei filtri molto molto spessi e di un numero infinito di filtri per poter dare la vita a questo mondo, fa sì che il problema siamo noi e non Hashem. Siamo noi che non possiamo vedere Hashem. Famosa la storia nel Talmud di Rabbi Yehuda Nasi, l'autore della Mishnah, con Antoninus. Antoninus era il governatore di Israele dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash. Erano molto amici, perché Antoninus era una persona saggia e ha capito la grandezza di Rabbi Udanasi. Però lui faceva fatica a credere in Hashem, perché Roma insegnava tutt'altro. E quindi lui ha detto, se Hashem esiste, perché non si fa vedere? Famosa la storia nel Talmud, che Rabbi Udanasi l'ha portato in terrazza, era mezzogiorno, e ha detto, guarda che bel sole, alza gli occhi e guarda il sole. Dice, se alzo gli occhi e guardo il sole, rischio di accecarmi. E Rabbi Udana si è detto, ma il sole è soltanto una delle miliardi di creature che Hashem ha regalato al suo universo, che ha creato. E se tu non sei in grado di vedere uno solo dei miliardi della creatura, come pensi di poter vedere lui? Quindi ringrazia che Hashem si nasconde e si cela nel creato. Quindi il problema ce l'abbiamo noi. Infatti dice Hashem direttamente a Moshe Rabbeinu nella parasha di Chi ti sa, Chi lo irani ha'adam v'chai. Traduco, riga 18, poiché nessun uomo mi può vedere e rimanere in vita. E come i nostri rabbini di benedetta memoria hanno spiegato che neppure gli angeli chiamati Chayot lo possono vedere, eccetera. Uno dice, ma cosa c'entra questa frase? È perché Chi lo irani ha'adam v'chai. L'uomo e rimane in vita, però v'chai ha anche un altro significato. Ci sono 10 categorie di angeli nel cielo e la categoria numero 10, quella più alta, si chiamano Chayot HaKodesh. Al singolare Chayot HaKodesh è Chai. Quindi i Chachamim interpretano anche questo versetto in un secondo modo, dicendo non solo l'uomo non mi può vedere, ma anche il Chai, anche l'angelo, gli angeli celesti che si chiamano Malachi Asharet. Anche loro non hanno la possibilità di vedere Dio. Bene, andiamo avanti. Da ciò deriva il graduale formarsi dei mondi, dai filtri. E È la loro discesa di grado in grado per il moltiplicarsi delle veste che fanno da schermo alla luce e dalla forza vitale che promanano da lui il benedetto HaKadosh Baruch Hu, finché fu creato questo mondo del tutto materiale e grossolano. Quindi che bel titolo che abbiamo dato al mondo in cui noi viviamo, purtroppo è la realtà. Vediamo se ricordo le parole del Tanya in originale. Acenivra olam hazeh, Amalek lipot, no, non ricordo. Finché fu creato questo mondo del tutto materiale, grosolano, olam hagashmi veachomri, ok. Il quale è il più basso in grado, poiché non c'è alcuno inferiore per quanto riguarda l'ascondimento della sua benedetta luce. Non esiste un mondo più basso di questo mondo, meno capace di contenere la luce di Hashem come questo mondo, ma non per il problema di Hashem, Chas v'Shalom, per il problema del mondo, per il problema nostro. Un mondo di tenebre che si raddoppiano e si raddoppiano ancora. Olam Malek Klipot Sitra Achra, così dice in ebraico, tanto che esso è pieno di Klipot e di Sitra Achra, le quali si oppongono apertamente alla divinità, dicendo io e nessun altro che io. Chi è che ha detto io, nessun altro che io? Ani va afasi od. Io e il mio nulla valiamo, tradotto letteralmente. Tradotto in modo un po' poetico, io e nessun altro che io. Ha detto Paro, il faraone, quando Moshe Rabbeinu va dal faraone, dice il Dio degli ebrei, il Dio di Avram, Yitzhak e Yaakov mi ha mandato a te, dicendoti, Shallach etami, rilascia il mio popolo. Cosa risponde Parò? Lo yadati et Hashem, non conosco nessun Dio al quale tu ti riferisci. E Parò ha detto, io sono il Dio. Yehor li va'ani asitini. Il Nilo l'ho creato io e me stesso mi sono creato. E ha detto ancora a Faraone, ani va'fasi od. Io e nessun altro che io. Con questa riga abbiamo finito il Tanya di oggi. E Be'ezrat Hashem, nella prossima lezione, dopo Purim, spiegheremo un attimino quello che abbiamo letto molto velocemente, perché qui ha fatto una caduta libera dalla riga 22, il graduale formarsi dei mondi, la loro discesa di grado in grado. Ve l'ho letto in un modo diverso, ma se ve lo leggo così capite di che cosa stiamo parlando. Per moltiplicarsi delle veste che fanno da schermo, quindi si scende, si scende, si scende, si scende. Finché fu creato questo mondo del tutto materiale, grossolano, il quale è il più basso in grado, si scende ancora, non c'è alcun altro inferiore per quanto riguarda l'ascondimento. Vedete un mondo di tenebre che si raddoppiano ancora. Che caduta libera abbiamo fatto! La nostra anima, che si trovava di fronte ad Hashem, è scesa proprio senza paracadute per venire in questo mondo, un mondo pieno di Kelipot e di Sitra Achra che si oppongono apertamente. Di questo parleremo nella lezione della la prossima lezione. Per intanto ci fermiamo qui. Abbiamo meritato di studiare il Tanya del giorno e passiamo a parlare della festa di Purim. Prima però volevo ricordare dei nomi che hanno bisogno di Refuah Shelemah, quindi dedichiamo questa lezione alla Refuah Shelemah di Gabriel Chaim Ben Sarah, alla Refuah Shelemah di Camille Bat Yehudit di Rivka Bat Shoshana e di Rachel Bat Aziza. Ok. Bezrat Hashem, che possono avere una completa guarigione. Bene. Noi ci troviamo, se avete qualche nome da aggiungere, con piacere. Noi ci troviamo a meno di una settimana dalla festa di Purim. La festa che i Chachamim hanno descritto, la festa più importante dell'anno, più felice dell'anno, la festa che secondo gli insegnamenti dei nostri maestri, basato sul su proprio il versetto della Megillah, Veyemea Purima Elu, questi giorni di Purim non verranno mai aboliti. Vezichram lo yasuf mizar'am. In tutte le generazioni, per l'eternità, la festa di Purim sarà sempre una festa importante. Anche ai tempi della venuta di Mashiach, in quale ci sarà una luce infinita di Hashem, una luce che non abbiamo ancora iniziato a conoscere, La festa di Purim avrà comunque un livello di luce superiore. E questo livello di luce superiore lo viviamo tutti gli anni nel Galut, nell'esilio, lontani dalla rivelazione di Hashem in questo mondo, ma questa luce c'è ed esiste, e su questo mese i nostri Chachamim ci dicono che dobbiamo essere più felici di quanto già lo siamo tutti i giorni dell'anno. Il Talmud dice, Shem Shemishenichnas Mematin Besimcha, Kach Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha. Così, nello stesso modo, come nel mese di Av cerchiamo di diminuire un attimino la gioia, perché abbiamo la mitzvah di ricordare la distruzione dei due Beit HaMikdash, nello stesso modo, quando entra il mese di Av abbiamo la mitzvah di aumentare. E il Rebbe dice che aumentare significa che ogni giorno del mese di Adar deve essere più felice del giorno precedente. Dato che siamo già nel 37esimo giorno, addirittura 38esimo giorno del mese di Adar, perché siamo in quest'anno che abbiamo due Adar, abbiamo 60 giorni di Adar, quindi oggi dobbiamo, siamo obbligati, siamo forzati ad essere felici. Parleremo un pochino del motivo per il quale abbiamo la possibilità e dobbiamo essere felici, che cosa porta questa felicità nel mese di Adar. Ora, per poter capire la grandezza del miracolo, la grandezza della tragedia che ha preceduto il miracolo, perché di questo stiamo parlando, prima del miracolo c'è stata una tragedia. Qual era la tragedia? C'è stato un editto reale che ha decretato lo sterminio del popolo ebraico. La Megillah inizia con una frase, forse è una di quelle che ricordiamo di più, perché è la prima frase della Megillah, e fu ai tempi di Ahasverosh, Ahasverosh che ha regnato da Hodu fino a Kush, due nazioni, Sheva Vesrim Umeam Medina, 127 nazioni. Chachamim si chiedono se Hodu e Kush erano due nazioni lontane una dall'altra o vicine una dall'altra, in altre parole, se erano due estremità o se confinavano tra di loro. Perché è importante saperlo? È importante saperlo perché la Megillah descrive che Achashverosh regnava in 127 paesi, ma ha voluto ricordarne due. Perché ha voluto ricordarne due? Per insegnarci qualche cosa. Che cos'è che la Megillah ci insegna? Ora, abbiamo una discussione tra Rav e Shmuel. Rav dice che erano due paesi lontanissimi, due estremità. Hodu ad Kush. Ad vuol dire fino a Kush. Shmuel dice no, non devi interpretare il versetto in modo letterario, ma devi interpretare il versetto in modo pratico. In altre parole, se tu mi dici che Achashverosh regnava da Hodu fino a Kush, io capisco che regnava nel mondo intero civilizzato. Dovete sapere che quattro re hanno regnato nel mondo intero civilizzato. Uno di questi era Ahasverosh. Quindi non hai bisogno di dirmi 127 paesi. Bastava dire da Hodu fino a Kush e io già potevo sapere che erano 127 paesi, perché non tutta la Torah la impariamo dalla Torah scritta, la maggior parte delle cose le impariamo dalla Torah orale. Quindi il fatto che fossero 127 paesi poteva essere omesso, ma siccome la Megillah scrive 127 paesi, Shmuel dice Hodu e Kush vengono ad insegnarci qualcos'altro. Allora, dovete sapere che ai tempi si usava dare i nomi alle persone, alle regioni e chiaramente ai paesi in base al comportamento, in base alla qualità della vita, in base alla mentalità, in base a come una persona definiva se stesso, come una nazione definiva se stesso. Se io prendo le due parole Hodu e Kush, Hodu in ebraico significa bellezza. Chiaramente non stiamo parlando di bellezza fisica, ma stiamo parlando di un comportamento che merita questo titolo. Quando si dice che è bella gente, non stiamo per forza parlando della loro forma fisica, che è bella gente, stiamo parlando della qualità della loro educazione, della loro morale, di tutta una serie di cose che fanno queste persone belle persone. Ora, c'era un paese che si chiamava Hodu e c'era un paese che si chiamava Kush. Kush in ebraico significa, se noi ci riferiamo al comportamento, un comportamento ignobile. In altre parole, era un paese dove la gente ammazzava per pochissimo, a differenza di Hodu. Quindi abbiamo due estremità. La Megillah vuole dirci che Ahasverosh regnava da Hodu fino a Kush, 127 paesi. La prima cosa che ci vuole insegnare la Megillah è che così come Ahasverosh regnava a Hodu e a Kush, così regnava in 127 paesi. Secondo il parere di Shmuel, che dice che Hodu e Kush erano vicini, il re fa meno fatica a regnare ed essere apprezzato nei paesi vicini. E la Megillah dice così come regnava da Hodu fino a Kush, così regnava in 127 paesi, per dirci che il regno di Ahasverosh era totale e assoluto. Era un re di una potenza indiscutibile. Tutti i paesi erano sottomessi e temevano il re Ahasverosh. Però c'è una cosa molto interessante, che Ahasverosh ha avuto in mente di fare una cosa che normalmente nessun re fa, quella di fare un banchetto, Shemonim Umeat Yom, che durava 180 giorni. Vuol dire che per 6 mesi ha fatto festa non nazionale, festa universale, e ha invitato tutte le autorità, ha invitato tutte le personalità, tutti i diplomatici, tutti i principi, tutte le personalità e anche la gente semplice. Tutti erano bene accolti a Palazzo Reale da tutti i paesi e Ahasverosh ha donato loro la grazia, ha donato loro oro e argento, di tutto e di più per ingraziarseli. Come mai un re dovrebbe fare una cosa del genere? La risposta è stato un input che è stato messo da Hashem nel cervello di Ahasverosh, che ha voluto fare questa cosa, e infatti la Megillah descrive in modo molto dettagliato come si dice? Fastosità. Si dice fastosità? C'è una parola così in italiano? Credo.
Fastosità, sì.
Sì, cioè,
La...
dipende a cosa è riferito, perché di solito pastoso è qualcosa che si
No, no, con
mangia.
la F di Firenze.
Ah, fastosità, ah, ok, sì.
Nel senso che aveva la Megillah descrive il palazzo reale come un palazzo che nessun occhio aveva visto, una tale bellezza, una tale ricchezza, una tale maestosità. Si parlava di marmi unici, di oro, di tutti gli oggetti, erano tutti gli utensili, le posate, i bicchieri, era tutto fatto con materiale prezioso. Una cosa, una, diciamo, chi andava a Palazzo di Ahasverosh tornava con un sentimento di aver vissuto una esperienza unica. E questa cosa ha legato moltissimo i sudditi al loro imperatore, al loro re. Perché era importante questa cosa? E perché la Megillah ci vuole dire da Hodu fino a Kush per insegnarci che era un momento nella storia, uno dei pochi momenti della storia dove per il popolo ebraico non c'era salvezza. Perché se è vero che in un paese come Kush la gente era malvagia, quindi gli ebrei di Kush sentono il decreto del re che il giorno 14 di Adar devono essere tutti sterminati, cosa fanno? Fanno le valigie e vanno in un paese dove c'è bella gente. Vanno in un paese dove c'è Hodu, dove c'è la gente che si comporta in modo morale. Vi ricordate la Seconda Guerra Mondiale? Non è passato tanto tempo. Gli ebrei che sono riusciti, sono scappati dall'Europa, chi è andato in Australia, chi è andato negli Stati Uniti. Oggi gli Stati Uniti non sono gli Stati Uniti di 80 anni fa. Una volta gli Stati Uniti ti ricevevano. Chi non è riuscito ad avere gli documenti per arrivare negli Stati Uniti, sapete dove è andato? In Giappone. Sapete che i giapponesi erano alleati dei tedeschi. E quando i tedeschi hanno scoperto che i giapponesi accolgono gli ebrei, hanno mandato una lettera urgente dicendo: cosa state facendo? Noi stiamo lavorando per liberarci da questo popolo e voi li state portando a casa. Guardate che questa gente qua si prenderà tutta la vostra economia e hanno iniziato a fare raccontare le solite calunnie. E cosa hanno risposto ai giapponesi? Abbiamo bisogno esattamente di questa gente. Abbiamo bisogno di gente che ci risolleva l'economia. E quindi i giapponesi non erano antisemiti, non avevano questo sentimento. Gli ebrei hanno potuto scappare. Hanno potuto andare, sapete che Shanghai è stata una tappa molto importante, moltissima gente si è salvata, moltissima gente che anche voi conoscete si è salvato perché sono riusciti ad andare a Shanghai. A Shanghai non c'era necessità di avere nessun documento, chi voleva poteva entrare. C'era anche un'isola al nord della Colombia, credo, o Venezuela. Una piccola isola dove gli ebrei si sono rifugiati perché era un'isola che apparteneva agli olandesi. Gli olandesi erano stati conquistati dalla Germania, ma l'isola olandese, in America centrale era aperta a tutti quanti. Faccio fatica a ricordarmi il nome, ma c'è una comunità ebraica ancora oggi, grazie a questa cosa. In altre parole, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale non c'era un re che regnava da Hodu fino a Kush, 127 paesi. C'era dove scappare. Purtroppo Hashem ha messo nella mente di alcune persone di scappare e nella mente di altre persone di rimanere lì. E questa è stata la volontà di Hashem. Ma faccio un esempio. A Milano c'è una famiglia importante, la famiglia Lazar, mio maestro, che Hashem mi dia lunga vita. E lui ha raccontato che a Vienna era in strada con sua sorella e ha visto passare l'innominabile. Ha visto che tutti hanno alzato il braccio, anche lui aveva 3-4 anni, ha alzato il braccio e la sua sorella gli ha dato così una piccola botta sul braccio perché lo abbassasse. Qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, i tedeschi sono entrati nelle case, o erano tedeschi, erano austriaci, erano nazisti, sono entrati nelle case degli ebrei, li hanno trascinati nelle strade per pulire le strade. La mamma di Rav Lazar ha visto il padre in quella situazione, quella sera lui è tornato a casa, stanco e sfinito, e ha trovato le valigie pronte. Ha detto: noi qua non rimaniamo. E sono riusciti a lasciare l'Austria, sono arrivati negli Stati Uniti e si sono salvati. Perché la mamma ha detto così. Quindi loro hanno potuto salvarsi, ma ai tempi di Ahasverosh non c'era dove scappare. Per questo che la Megillah ci dice, Mehodu ve'ad Cush, anche la bella gente hanno apprezzato così tanto il regno di Ahasverosh che ad Ahasverosh non avrebbero fatto questo torto di non applicare la legge, il decreto di sterminare il popolo ebraico. Chas v'shalom. E quindi erano in una situazione dove non si poteva scappare. È per quello che il Tanya dice che quando ne abbiamo parlato qualche settimana fa, che quando prendi l'oliva e la spremi viene fuori l'olio. L'olio è nella Hasidut la volontà di rimanere legati con Hashem fino all'ultimo, perché l'autore del Tanya spiega in un altro libro, Likutei Torah, spiega che bastava convertirsi e ci si salvava la vita. Bastava smettere di essere ebrei, se così si può dire, non si può dire perché un ebreo nasce ebreo e rimane per l'eternità. Quelli che credono che possono smettere di essere ebrei purtroppo vivono nella menzogna. Quindi bastava dire: ok, cambio nome, cambio passaporto, cambio tutto e sono salvo. A nessuno. Così dice l'autore del Tanya, a nessuno di tutti gli migliaia e milioni di ebrei che c'erano ai tempi di Ahasverosh è passato per la mente un attimo questa opzione. E questa è stata la loro salvezza. La loro salvezza è stata purtroppo quello che nei tempi dell'Europa non è successo, perché tanti ebrei in Europa hanno detto: se il problema è essere ebrei, smettiamo di essere ebrei. Non è servito a nulla. Infatti abbiamo le prove che non è servito a nulla. Andavano a cercare chi è nipote di padre e chi ha avuto una qualsiasi ascendenza. E quindi qui vediamo la grande tragedia, che non c'era dove scappare, era impossibile trovare un rifugio da nessuna parte, neanche nei paesi dove c'era la bella gente, perché erano tutti sottomessi piacevolmente a questo re Ahasverosh. Quindi, dopo che c'è stata la salvezza, il miracolo di Purim, che Haman, che ha voluto vedere il suo diabolico progetto a materializzarsi, è stato colpito lui stesso dal suo diabolico progetto, ma questo non bastava. Dovete sapere che Aman è stato ucciso subito. Il tempo, penso in una settimana, se non esagero, Aman è stato impiccato sull'albero che aveva preparato per Mordecai il 18 o il 17, penso, il 17 di Nisan. E lui aveva nel mese di Nisan fatto questa estrazione a sorte. Quindi è durato 11 mesi, ma Aman non c'era più. Detto questo, impariamo quanto grande era il miracolo, perché da una situazione in cui non c'era salvezza, era scaccomatto per tutti, da lì ci siamo ritrovati a essere la Yehudim Aita Orave Simchave Sasson Vikar. Quindi gli ebrei si sono trasformati a delle persone così felici, e questa felicità ha trascinato dietro a loro anche delle persone che non erano di religione ebraica, che si sono convertiti, perché la forza della felicità, la forza della gioia, è una forza che vince contro qualsiasi cosa. Ora, la felicità che gli ebrei hanno avuto era ancora prima della salvezza finale. La salvezza finale era stata il 13 di Adar, il giorno prima la data fatidica dello sterminio, che non poteva essere cancellata. Perché? Perché Ahasverosh, quando Ester dice, rivela la sua identità, che lei è ebrea e che il suo popolo è in pericolo, eccetera, Ahasverosh dice: io non posso farci niente. Quello che è stato già decretato, ed è stato apposto il timbro reale, En le Hashiv, non si può riprendere indietro, altrimenti viene messa in discussione l'autorità del regno di Ahasverosh. Quindi quello che sono riusciti a fare è che il 13 di Adar, il giorno prima, tutti gli ebrei hanno avuto il permesso di andare a uccidere tutti coloro che erano pronti ad uccidere gli ebrei. Quindi tutti i nemici di Israele sono stati uccisi, e questo è stato un grande miracolo. È successo il 13 di Adar, per questo che tutti gli anni il 13 di Adar noi digiuniamo, perché hanno combattuto digiunando tutti gli ebrei che sono andati a scovare dai tunnel. Hanno nomi diversi, ma sono sempre loro. Oggi si chiamano Hamas, prima si chiamavano nazisti, prima ancora si chiamavano le crociate, oppure gli inquisitori, o i babilonesi, o i romani. Hanno nomi diversi, ma sono sempre loro, sono sempre figli di Amalek, e quindi sono andati, li hanno scovati tutti. Infatti il miracolo è stato che nessuno è stato colpito, nessuno è stato danneggiato, e non c'erano più nemici di Israele. E il giorno dopo, il 14, il giorno in cui dovevano essere sterminati gli ebrei, Venaha Fohu, è stato trasformato tutto in gioia, Asher Ishletu HaYehudim Hemma Besoneem, che gli ebrei hanno potuto comandare e vincere contro i loro nemici. Quindi abbiamo il digiuno di Ester, che digiuniamo. Non è un digiuno che facciamo per ricordare una distruzione, qualche cosa, a differenza degli altri digiuni. Noi abbiamo 6 digiuni all'anno, un gruppo di due e un gruppo di quattro. Abbiamo 4 digiuni che ci ricordano la distruzione del Bet HaMikdash, Quindi abbiamo il 10 di Tevet, il 17 di Tammuz, il 9 di Av e il 3 di Tishrei, Tzom Gedalia, sono 4. E poi abbiamo Yom Kippur e Tanit Ester, che sono digiuni di Teshuvah, perché Tanit Ester rappresenta la Teshuvah, e di questo vorrei parlarvi questa sera. Abbiamo una bellissima discussione nel Talmud, la ritroviamo due volte, sia nel Trattato Pesachim, sia nel Trattato Moed Katan, perché parla dei giorni festivi di Yamim Tovim. C'è una discussione, seguitemi 2 minuti, è molto bello, cercate di tenere il filo, perché voglio arrivare a Purim a scoprire qualcosa di bellissimo del giorno di Purim. C'è una discussione che è nata da due versetti che sembrerebbero in opposizione uno con l'altro. Il primo versetto dice che la festa di Atzeret, che è il primo giorno, il giorno di Shavuot, dice la Torah, Atzeret l'Hashem Elokecha, è per Hashem. Poi c'è un altro giorno che si chiama Atzeret, che è Shmini Atzeret, e lì c'è scritto Atzeret Tieh Lachem. Atzeret sarà per voi. I Chachamim si dibattono per capire cosa vuol dire questa festa che si chiama Atzeret. Atzeret vuol dire fermatevi, perché dovete dedicare questo giorno ad Hashem. E sul giorno di Shmini Atzeret c'è scritto fermatevi per dedicare questo giorno per voi. Allora i Chachamim si dilungano e chiedendosi, ma sono due azzere diversi, la Torah vuole insegnarci qualcosa che imparo da una festa all'altra, come si usano in base alle regole dello studio della Torah, e Chachamim dicono esattamente. Queste due parole fanno riferimento a tutte le feste dell'anno. E allora lì nasce una discussione tra Rabbi Yeshua e Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice che nelle festività ebraiche, negli Yamim Tovim, o dedichiamo tutta la giornata ad Hashem o dedichiamo tutta la giornata a noi. Rabbi Yeshua dice no, metà per Hashem e metà per noi. Di che cosa stiamo parlando? Secondo Rabbi Eliezer, durante Yom Tov bisogna pregare e studiare, non sono giorni che Hashem ci regala per fare baldoria. E secondo Rabbi Yeshua, no, no, no. Hashem ci ha regalato questi giorni, è vero che dobbiamo pregare, dobbiamo studiare Torah, ma dobbiamo anche sederci a tavola e banchettare ed essere felici alzando i nostri calici, dicendo l'Echaim e mangiando la carne. E la Rambam lo dice chiaramente nell'Halachot Yom Tov, come ci si comporta a Yom Tov, ci si sveglia presto al mattino, si va in sinagoga, si fa la tefilà, si ascolta il sefer legato a questa festività, si fa il musaf, si torna a casa, si fa una bellissima seudà, poi si torna a pomeriggio a studiare Torah. Purtroppo questa parte non tutti se la ricordano, perché dopo che si mangia carne e vino ci si siede sul divano, ma in teoria, dice il Rambam, non in teoria, in pratica, così deve essere. Come Rabbi Yeshua dice, metà per Hashem e metà per voi. Questa è la conclusione della discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua. Perché vi faccio questa prefazione? Per chiedervi una domanda. Secondo voi Yom Kippur è un giorno di festa o un giorno triste?
Di festa
Perché di festa?
perché c'è la nostra redenzione Yom Kippur.
Stai entrando nei dettagli. In generale, perché è un giorno di festa?
Beh, uno
Perché
Shabbat.
Mosè è sceso a darci le seconde tavole.
Sì, bello, ma è una data, è una ricorrenza. Non sto parlando della ricorrenza, sto parlando della. Ma il dottor Messina ha detto la cosa giusta, perché è un grande
Che
Shabbat.
ci ha perdonato,
Esatto. Non è soltanto perché ci ha perdonato, perché ci ha dato le tavole della legge, è tutto giusto, ma la realtà è che è un giorno di festa perché HaKadosh Baruch Hu ci perdona al presente. La Torah dice Shabbat Shabbaton Ilachem. Shabbaton, la verità, non vuol dire un grande Shabbat, vuol dire un piccolo Shabbat. Un tempo fa abbiamo spiegato anche questa cosa. Sul discorso di Yom Kippur, che è un giorno di festa, abbiamo un problema, perché secondo la Halakha, in un giorno di festa dobbiamo dedicarlo metà ad Hashem e metà a noi. E noi sappiamo che il giorno di Kippur lo dedichiamo tutto ad Hashem. E quindi come funziona? Perché Yom Kippur è stato penalizzato dal Chetzio Lachem, metà della festa per voi, per essere felici, per banchettare, per mangiare la carne, per bere il vino? E qui c'è uno dei Chachamim che ha detto una cosa bellissima. Dice Yom Kippur È una festa che dura 2 giorni. Perché? Perché Yom Kippur ha la sua continuazione. C'è la prima parte de della festa e la seconda parte della festa. Rabbi Shimon Baruch Hai nello Zohar dice che Yom Kippur è come Purim, Yom HaKippurim, che Purim, il giorno che assomiglia a Purim. Perché? Perché quello che noi non facciamo a Yom Kippur, lo facciamo a Purim. Qual è la mitzvah di Purim? Di essere felici, di banchettare, di scambiarci cibo, di regalare la tzedakah ai poveri, di ascoltare la Megillah che ci racconta del miracolo più grande della storia ebraica. E quindi a Purim abbiamo il Chetzio Lachem, la metà per voi della festa di Yom Kippur. Però se vogliamo essere un po' pignoli, cosa c'entra con Kippur con Purim? Sono due feste completamente diverse. Yom Kippur è un giorno in cui dobbiamo essere seri, in cui dobbiamo essere attaccati al Sidur e a leggere tutte le malefatte dell'anno passato e chiedere perdono e la fare la mitzvah del vidui, in italiano,
Confessioni.
confessione, esattamente, confessare tutti i nostri peccati, e quindi tutto questo a Purim non lo troviamo. Quindi è vero che Yom Kippur, che Purim, è tutto bello, ma non c'entrano niente le due festività, perché è stato spiegato che Yom Kippur è la prima metà e Purim è la seconda metà. Perché sia Kippur e sia Purim hanno una cosa in comune, che è l'idea di guardare dentro se stessi. E adesso vi spiego. Cosa vuol dire guardare dentro se stessi a Yom Kippur? È facile. Quando io guardo dentro me stesso e mi presento davanti a Yom Kippur, so che non sono stato all'altezza della situazione. E quindi cosa faccio? Faccio quello che si dice. Nella halakha, la teshuva è divisa in due: pentirmi del passato e prendere buoni propositi per il futuro. Quest'anno, vi faccio un esempio semplice: ogni uomo maschio ha il dovere la mattina entro le 9:30, in questo periodo, in Israele 9:30 un po' tardi, forse prima, ma in Italia, diciamo no, a Milano 9:30, di leggere lo Shema. Ok? C'è una persona che lavora di notte. E non riesce a leggere lo Shema. Arriva Yom Kippur davanti a Hashem, dice: Akadosh Baruch Hu, tu mi hai comandato di leggere lo Shema, e io quest'anno non ho letto lo Shema entro le 9:30. Sapete, purtroppo c'è gente che arriva a Shabbat in sinagoga, la tefilah inizia alle 10, alle 9:30, e perdono la mitzvah perché non pensano di farla a casa, non hanno l'abitudine. Ed è gravissimo, è la mitzvah della Torah, lo leggiamo nello Shema. Quando ti corichi devi leggere lo Shema e quando ti alzi devi leggere lo Shema. L'orario in cui la gente si alza è dalla prima alla terza ora della giornata. Quindi adesso in questo periodo è le 9:30. Ci sono periodi che è più tardi, periodi che è un po' più presto, ma siamo nel range tra le 9:30 e le 10. E c'è gente che non fa questa importantissima mitzvah della Torah, che è una mitzvah fondamentale. Nel Musaf noi siamo identificati come il popolo che legge lo Shema. Diciamo una bellissima frase, Amiachadim Shemo Erev Avoker, che uniscono il nome di Hashem con questo mondo sera e mattina dicendo Shema Israel. E anche Bil'am, colui che ha voluto maledire il popolo ebraico, il più grande profeta delle nazioni, e che Hashem ha trasformato le sue parole in benedizioni, cosa ha detto? Guardate questo popolo che anche se è stanco, che va a dormire tardi, che la sera del Seder, se si è dilungato con la mitzvah di raccontare i miracoli della uscita dall'Egitto fino alle 2 di mattina, si svegliano comunque presto per leggere lo Shema. Lo dice così, Henam Kelavi Yakum, un popolo come una leonessa si alza in piedi con tutta la forza che ha bisogno per leggere lo Shema in tempo. Questa è stata una delle descrizioni, una delle lodi che Bil'am ha fatto al popolo ebraico. Uno arriva a Yom Kippur e dice, non ho fatto, e dice a Hashem, non ho letto lo Shema. Quest'anno ti prometto, farò di tutto, mi alzo come un leone e leggo lo Shema. Passa un anno e lui dice, vede che su 365 giorni ha letto lo Shema 300 giorni. Cosa fa lo Yetzer Hara? Yetzer Hara gli dice sei un fallito. E lui a Yom Kippur deve rendere conto dei 50 giorni che non ha fatto lo Shema. Arriva Purim e ti dice esattamente il contrario. A Purim ti dice è vietato concentrarsi, è vietato guardarsi dentro cercare i propri difetti. I difetti. A Purim, come dice il Rebbe precedente, così come una persona deve conoscere i propri difetti, una persona ha il dovere di conoscere le proprie qualità. Arriva il giorno di Purim e tu ti devi concentrare sulle tue qualità. Perché devi guardare i 50 giorni che non hai fatto Shema? Guarda i 300 giorni che hai fatto Shema. L'anno prima non hai fatto per niente. Quest'anno su 355 di anno lunare ne hai fatti 300. È tantissimo, è un ottimo risultato paragonato all'anno precedente. È vero, c'è chi non ha perso Shema neanche un giorno nell'anno passato. Hai ragione, non sei ancora arrivato, ma piano piano ci arrivi. Yetzer'ara che cosa ti dice? Yetzer'ara ti mette da parte e ti mette al buio tutte le tue qualità e si concentra, accende un faro sui tuoi difetti e non ti lascia essere felice. Questo è il problema che abbiamo perché non riusciamo ad essere felici. Arriva il giorno di Purim e ti dice: Purim è il giorno della Teshuvah con quello che sei, non con quello che hai fatto, con il bello di te stesso. Con il bello di quello che tu sei riuscito ad ottenere fino ad oggi. Quindi, alla differenza che c'è tra Purim e Kippur, uno dice sembra una differenza estrema, perché Kippur è un giorno in cui non si mangia, non si beve, si prega, si chiede perdono, si fa la confessione di tutte le mancanze, di tutte le trasgressioni. E Purim che cosa c'entra? Purim è il giorno in cui tu fai teshuva ad Hashem, ti avvicini ad Hashem con la gioia di quello che sei. Di quello che sì sei riuscito ad ottenere. Vi faccio un esempio molto semplice. Un ragazzo cerca una ragazza per sposarsi, una ragazza cerca un ragazzo per sposarsi, dopo 3, 4, 5 persone che ha conosciuto, decidono entrambi di sposarsi. Perché? Perché hanno trovato la perfezione? No, perfezione in questo mondo non esiste. Diciamo che c'era compatibilità al 75%. E quindi sono felici come due colombe e si sposano. E dopo qualche anno di matrimonio iniziano a litigare. Perché litigano? Perché lo Yetzer'ara mette in ombra le qualità che hai trovato nell'altra persona e mette in risalto tutti i difetti. E poi succede che una persona, Chas v'Shalom, non vuole più vivere con quest'altra persona, va a conoscere qualcun altro e si accontenta del 30%, del 25% che mancava, ma il 75% si è incompatibile. Non dico, ci sono persone che si sono trovate in situazioni in cui non potevano continuare un rapporto coniugale, sono casi estremi, ma esistono. Ma nella realtà della stragrande maggioranza dei problemi che c'è nella coppia è semplicemente perché ci dimentichiamo e diamo per scontato la compatibilità che è molto maggiore alla mancanza di compatibilità che abbiamo nella coppia. Questo è quello che fa lo Yetzer'ara, perché lo Yetzer'ara portare una famiglia alla distruzione per lui è una vittoria. Dove c'è una famiglia, dove c'è una casa, dove c'è un focolare, c'è la presenza di Hashem. Se questa cosa viene a mancare, Yetzer'ara ha vinto. Quindi Yetzer'ara fa di tutto perché noi si litighi, perché litighiamo? Per quel difettuccio, ma se sei compatibile per la maggioranza, non puoi essere più maturo, non puoi lavorare su te stesso, non puoi scavalcare i tuoi propri difetti per poter vedere soltanto il bene. Nello stesso modo abbiamo 2 giorni nell'anno che sono dedicati a questo. Uno è il giorno di Yom Kippur, che devi rendere conto per migliorare, e l'altro il giorno di Purim. Il giorno di Purim è quel giorno che ti ricorda il bello che sei, e il bello che sei stato scelto, e il bello che puoi condividere con tutto il mondo, con Hashem, il regalo che Hashem ti ha fatto di essere quello che sei. Questa non è la differenza. È l'unione che troviamo tra, la compatibilità che troviamo tra Kippur e il giorno di Purim. Infatti abbiamo detto che questi due digiuni, il digiuno di Tanit Ester e il digiuno di Yom Kippur, sono diversi, non sono digiuni per la distruzione del Betamigdash, sono digiuni di Teshuvah. La Teshuvah per quello che ho mancato, lascialo per Kippur, ma la Teshuvah per quello che sono, per il bello che c'è dentro di me, per le qualità che Hashem ha dato a ognuno di noi, per le virtù, per il talento che ho nel fare rendere soddisfatto a Kadosh Baruch Hu. Per questo ho bisogno di dedicare un giorno che è il giorno di Purim. E quando io sono in questa situazione, che sono felice di quello che sono, automaticamente cadono tutte le barriere della tristezza, della malinconia, eccetera, e la mia gioia esplode. Ma da dove arriva questa gioia? Arriva da fuori? Non arriva da fuori. Arriva dal fatto che io sono riuscito a mettere in risalto, a mettere la luce su quello che io sono veramente. E dato che Hashem ha molte aspettative di noi, vuol dire che ci ha dato molti strumenti per poter ottenere da noi tutto quello che si aspetta da noi e quindi siamo in grado di farlo. Questo è il giorno di Purim. Volevo raccontarvi una storia che spiega un po' meglio questo concetto. Abbiamo raccontato tante volte di un grande Hasid, io l'ho conosciuto personalmente. E lui aveva la qualità di trovare come servire Hashem in ogni cosa che vedeva, perché è un insegnamento del Baal Shem Tov, ogni cosa che vedi, ogni cosa che senti è un messaggio che ti arriva direttamente da Hashem. Però non siamo sempre in grado di poter tradurre quello che vediamo e quello che sentiamo per poter servire Hashem. Lui aveva questa qualità. Si chiamava Rav Mendel Futterfass, io l'ho conosciuto quando era ultra ottantenne, ero ragazzo, ho avuto il merito di sedermi a tavola con lui, aveva un viso che splendeva come il sole. Lui è stato 8 anni in prigione in Siberia, nei Gulag, e ha passato momenti molto difficili, ha anche pubblicato un libro della sua biografia. È una cosa che lui racconta, una cosa bellissima. Dice che una sera si è ritrovato in una nuova capanna in questo gulag con delle persone nuove e racconta che era vietatissimo giocare a carte, però chiaramente lì non c'era né la televisione, né la radio, né i giornali. I prigionieri che tornavano la sera volevano un pochino svagarsi e allora giocavano a carte lo stesso, ma era vietato, però rischiavano. E lui gli hanno chiesto: vuoi giocare con noi? Dice: no, no, non mi interessa. E lui così vedeva come erano seduti a tavola e giocavano a carta. A un certo punto sentono la guardia che sta per entrare e nascondono le carte. E la guardia entra e dice: ho sentito che giocavate a carte. No, 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 qua non ci sono le carte. Dice: se non le tirate fuori, rivolto tutta questa capanna, ogni cassetto, ogni calzino, finché le tiro fuori e saranno guai per voi, ma non ci sono carte qua. E lui sapeva che giocavano a carte perché sentiva da fuori quando si gioca a carte, si parla in un certo modo. E Rav Mendel Futterfass guardava questa scena che lui ha rivoltato tutto quanto e non ha trovato le carte. Appena è uscito, si sono seduti e hanno continuato a giocare a carte. Passa una mezz'ora, lui entra all'improvviso. Adesso non ditemi che non stavate giocando a carte, ma non ci sono carte qua. Ha rivoltato tutto, ha preso i loro vestiti, ha preso tutto, li ha svestiti. Di nuovo ha fatto una ricerca, non ha trovato le carte. Come è uscito? Hanno continuato a giocare a carte. Cosa succede? Succede che Ramender Futterfass si avvicina a loro e dice: ma qua tra voi c'è qualcuno che è pratico con la stregoneria. Dice: ma di quale stregoneria stai parlando? Beh, io ho visto che giocavate a carte e questo qui, poverino, ci ha messo un'ora prima e un'ora adesso e le carte non ci sono. Quindi state usando la stregoneria per far sparire le carte. Dice: no, è molto più semplice di quello che credi. Tra di noi c'è uno che era il borseggiatore più bravo di tutta la capitale. Però un giorno è stato beccato e l'hanno messo in prigione. Ma lui è così abile con le mani che appena entra la guardia, lui prende le carte e le mette in tasca della giacca della guardia. E la guardia sta lì a cercare in tutta la capanna. No, certo che non le trova, non sono nella capanna, sono nella sua tasca, ma nella sua tasca lui non cercherà mai. E quando esce, questa persona è così abile che gliele tira fuori e continuano a giocare a carte. E così tutte le volte che lui entra a fare un'ispezione, gli mettono le cose nelle sue tasche e lui non se ne accorge. Ramender Futterfass dice: wow, che abilità. Però, che cosa imparo da questa cosa? Che cosa imparo da questa cosa? Ramender Futterfass ci ha insegnato una cosa bellissima. Ha detto: noi cerchiamo la nostra felicità nelle cose che sono fuori da noi e ci dimentichiamo che ce l'abbiamo in tasca. Siamo lì a rivoltare il mondo intero, a cercare forse la trovo qui, la felicità, forse se vado alle Bahamas, forse se vado a questo grand hotel, forse se vado in prima classe, forse se compro questo vestito, questa macchina, forse se compro la casa. Ce l'hai dentro di te, è quello che vi abbiamo appena spiegato. Purim ti dice, devi avvicinarti ad Hashem non per quello che hai fatto o non hai fatto, per quello che tu sei. È la più bella teshuva che c'è, è la più bella e gioiosa teshuva che c'è, anche se Yom Kippur è un giorno di Yom Tov. È vero, perché HaKadosh Baruch Hu ci perdona i peccati, ma ci perdona per le nostre mancanze. Vuol dire che noi ci siamo concentrati sulle nostre mancanze, a Purim noi ci concentriamo su quello che siamo. Automaticamente siamo felici, ma da dove salta fuori questa felicità? Abbiamo bevuto tanto? È vero, a Purim bisogna bere. E sapete perché a Purim bisogna bere? Perché quando una persona beve, si dimentica di essere depresso, si dimentica di essere malinconico. Non che succede qualcosa con il bere. C'è una mitzvah a Purim di bere, chiaramente la Halakha ti dice anche come si beve, perché quando una persona beve e si comporta in un modo indecoroso, non deve bere. Deve bere sufficientemente per essersi liberato dei limiti che lo costringono a essere malinconico, a essere broncio. Questa è la mitzvah che ci è data a Purim nel bere. E ma cosa succede? Che quando uno beve automaticamente scoppia la felicità? Sì, perché la felicità c'è e semplicemente tu la tiri fuori. Come dicono in italiano, in vino veritas. In ebraico? Nichnas Yain, Yotze Sod. Ricordo quando ero ragazzo in Yeshiva, andavamo a casa di un maestro venerdì sera e lui così per ore e ore diceva di Torah così belli, raccontava storie, diceva anche barzellette ebraiche, così erano momenti molto belli. E lui, siccome non si fidava di nessuno, il vino, kasher, lo faceva lui. E quindi comprava l'uva a settembre, schiacciava l'uva e faceva un vino che non era un granché di vino, però era un vino kasher. E un ragazzo, un mio amico, ha visto che il padrone di casa non se n'è accorto, è sceso giù nella cantina e si è bevuto qualche bi bel bicchierone di vino. Si è seduto sulle scale, ancora prima di tornare su al piano terra, ha messo la testa così e si è addormentato e si è fatto una bella dormita di un paio d'ore. Quando si è svegliato, noi stavamo uscendo e il padrone di casa ha detto in vino. Veritas, in ebraico, nichnas yain, nel senso di che cosa ti preoccupi? Che hai dormito? Non ti devi preoccupare di che hai dormito, perché è quello che volevi. Perché hai dormito? Perché hai bevuto vino. Ma se il vino tira fuori quello che sei, tu sei uno a cui piace dormire. E quindi hai dormito. Sapete, c'è una storia con l'autore del Tanya. Quando lui si è sposato, suo suocero gliene ha fatte passare di tutti i colori. Perché suo suocero era un mitnaged, mi sfugge sempre la parola in italiano, un oppositore, diciamo così, se c'è un altro termine, alla Hasidut e al modo del comportamento dei Hasidim. I Hasidim pregavano ore ed ore. A lui dava molto fastidio che venerdì sera il suo giovane genero non tornasse a casa dopo la preghiera del venerdì sera per fare Kiddush con tutti, ma rimaneva in sinagoga e pregava per ore. E una volta ha detto, questa volta gliela faccio pagare. Che cosa ha fatto? Ha nascosto tutti i bicchieri e tutto il vino, in modo che quando torna il suo genero non trova niente con cui fare Kiddush. E così la prossima volta vediamo se non torna in tempo per fare la seudah con tutti quanti. Torna a casa e vede la sua giovane moglie molto triste. E dice che cosa c'è? Dice, mio papà ha fatto in modo che tu stasera non potrai fare Kiddush. Beh, dice, qualcosa si troverà. Dice, no, 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 ha fatto sparire tutto. Allora l'autore del Tanya non si è dato per vinto. Ha trovato un contenitore di vetro grande così e ha trovato della vodka. E ha detto, se non si può fare Kiddush col vino, si fa sulla vodka. E ha riempito questa. Avete presente un'insalatiera? Si Secondo l'Alakha, tu devi bere più della metà del contenitore. Quindi lui ha preso questa insalatiera, l'ha riempita di vodka e ha fatto kiddush e si è bevuto più della metà del contenitore. Il mattino dopo, il padre incontra la figlia e dice: Ah, allora, come andate ieri sera? Tuo bel maritino, kiddush? Niente kiddush, eh? Dice: No, no, papà ha fatto kiddush. Come ha fatto kiddush? Dice: Sì, ha trovato un'insalatiera e ha trovato della vodka. Ah! Avrà dormito benissimo, stanotte. Dice: No, papà, è rimasto sveglio tutta la notte e ha studiato Torah. Quando lo suocero ha sentito questa cosa, ha cambiato completamente atteggiamento nei suoi confronti. Ma com'è possibile che una persona che si beve un'insalatiera di vodka studia Torah? Perché in vino veritas. Cos'è che voleva la Torre di Tanya più di qualsiasi cosa? Studiare Torah. E quindi bevendo alcol. Ha studiato Torah con più facilità. Una volta hanno scambiato la bottiglia. Sapete che ai tempi si usavano bottiglie di vetro per ogni cosa, non c'erano le etichette. Quindi l'acqua era in bottiglie di vetro, ma anche la vodka era in bottiglie di vetro. E una volta l'assistente di suo nipote del Tzemach Tzedek, verso mezzogiorno, dicerebbe: Devo chiederti scusa, stamattina ti ho preparato il tè o il caffè, invece di mettere l'acqua ho usato la vodka. E il Rebbe ha detto: Ah, adesso ho capito perché la tfilà stamattina era speciale. Perché fare la tfilà dopo un bel bicchiere di vodka in vino veritas. Se io sono un tipaccio e bevo dell'alcol, viene fuori tutta la pattumiera che c'è dentro di me. Ma se io sono una persona pura e bevo un bel bicchierone di Lechaim, viene fuori tutto il bello che c'è in me. E quindi a Purim dobbiamo bere perché a Purim noi siamo concentrati con il bello che c'è dentro di me, dentro di noi. E quindi non rischiamo. E quindi Chayav inish levasume bepuria. Ognuno ha il dovere di. No, levasume non vuol dire ubriacarsi, vuol dire rallegrarsi con il vino o con qualcosa di alcolico, un bel Lechaim a Purim, perché non rischiamo. Perché a Purim non abbiamo il rischio di cadere. Nel concentrarci nei nostri difetti, ma soltanto nelle nostre qualità. Una cosa interessante, finisco. Sapete che c'è un'alakha, l'ultima alakha del Shulchan Aruch, che parla dello Shulchan Aruch Orachaim, dice che a Yom Tov, siccome le famiglie si incontravano nei parchi, facevano i picnic, eccetera, eccetera, potevano rasentare l'immoralità. Si potevano appartare giovani ragazzi con ragazze. Quindi, in ogni città, il tribunale rabbinico aveva il dovere di mandare in giro delle ronde come fossero dei vigili per fare in modo che non succedessero dei patatrac. E il Rebbe chiede: come mai a Purim no? Come mai a Purim, che è la festa in cui si beve, la festa in cui siamo felici, la festa in cui dobbiamo banchettare una delle quattro mitzvot, non c'è la mitzvah di mandare le ronde per fare attenzione? Perché Purim è una festa completamente diversa. Siamo talmente concentrati sulle nostre qualità che non abbiamo il rischio di cadere nelle tentazioni che non sono spirituali. E quindi non c'è questa halakha Purim. Quindi quest'anno Purim concentriamoci sulle nostre qualità e scopriamo che la gioia non dobbiamo andare a cercarla in giro. Non dobbiamo assumere sostanze per essere felici. Dobbiamo assumere noi stessi. E se assumiamo noi stessi, siamo automaticamente delle persone felici. Shavua tov a tutti e buon Purim!